Apriamo la nostra Bibbia nel... Intanto apriamola. Il titolo di questo ritiro spirituale è Identità, eredità e autorità, ed è sottotitolato Vivendo ogni giorno con la cultura del regno di Dio. Ed è straordinario quello che abbiamo sentito stamattina, quello che abbiamo sentito stamattina da Fabruccio, quello che abbiamo sentito oggi pomeriggio da Mauro, che qualcuno ha usato l'espressione: dopo che Mauro ha finito di predicare è calato il silenzio degli innocenti. Io sono intervenuto e ho detto no, è il silenzio dei colpevoli in realtà, perché credo che predicazioni come quelle di oggi pomeriggio anche ci portano in realtà credo ad una convinzione di peccato. Ed è, succede proprio come quando Gesù predicava, lui non diceva mai pentitevi alle persone, mai. Però tutti coloro che andavano dietro di lui venivano perdonati dei loro peccati, perché nel loro cuore in realtà sapevano che avevano davanti, non avevano bisogno di un'imposizione. E vorrei di nuovo entrare in questo argomento proprio del ravvedimento. Se apriamo la Bibbia nel Vangelo di Marco, un attimo, Marco capitolo 1. La Bibbia ci insegna qualcosa di talmente chiaro, talmente cristallino. Noi entriamo a far parte del regno di Dio nel momento in cui crediamo in Gesù. Siete convinti? Sì. Se non siete convinti è un problema vostro, questo è quello che la Bibbia dice, e quindi fatevi una ragione. Noi entriamo nel regno di Dio nel momento in cui abbiamo creduto in Gesù. Abbiamo letto ieri Colossesi capitolo 1, versetti 12, 13, 14, dove la Bibbia dice che Egli ci ha liberato dall'autorità delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, nel quale abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Nel momento in cui hai dato la tua vita a Gesù, tu sei stato trasportato in un regno. Siete stanchi? Avete sonno? Lui ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati, non in una comunità. Alcuni sembrano che sono passati dalla vita di peccato alla comunità. Lui ti ha liberato dall'autorità delle tenebre, ti ha trasportato non in una religione. Stasera dirò delle cose che probabilmente turberanno la sensibilità di qualcuno, ma vi prego di ascoltare fino alla fine, di non giudicarmi dalle prime espressioni. Quello che noi abbiamo vissuto fino ad oggi, o abbiamo cercato di vivere fino ad oggi, è stato il cristianesimo. E voglio che voi sappiate che Gesù non ha mai parlato di cristianesimo. Il cristianesimo è una invenzione dell'uomo. Noi abbiamo vissuto una religione invece di vivere il regno. Ed è strano quello che vi dico, ma comprenderete ancora di più alla fine, o cercherò di spiegarvi meglio il più possibile. Noi abbiamo sostituito il regno di Dio con il cristianesimo, che sembrano sinonimi, ma che in realtà non lo sono. Perché il cristianesimo, che noi lo vogliamo o no, è una religione. E le religioni sono tutte uguali, sono centrate sul fatto che ti devono presentare un Dio arrabbiato che tu devi placare la sua ira attraverso dei sacrifici che tu devi fare. Questa è la religione. Ti presentano un Dio che non è mai abbastanza soddisfatto e contento di te. E che devi fare qualunque sforzo possibile per poter ricevere il più possibile da Dio. E noi abbiamo utilizzato le cose di Dio per manipolare Dio. Noi abbiamo utilizzato la preghiera per manipolare Dio. Abbiamo utilizzato la nostra fedeltà nella comunità per manipolare Dio. E abbiamo pensato che i nostri diritti da figli di Dio ci vengono dati sulla base della frequenza di una comunità o di un'appartenenza ad una religione. Mentre la Bibbia dice che i diritti che noi abbiamo ricevuto in Cristo ci sono stati dati in virtù della nostra cittadinanza. Tu sei un cittadino del regno. E che tu lo voglia o no, Dio non ha mai stabilito per te una religione. E non ha mai pensato che tu vivessi una religione. Come noi l'abbiamo intesa naturalmente fino ad oggi. L'idea di dover fare qualcosa per poter attirare la sua attenzione e poter quindi ricevere una benedizione. Quanti di noi non hanno almeno una volta pensato di poter fare qualcosa per attirare l'attenzione di Dio? Digiunerò 3 giorni così Dio mi guarirà. Alla fine Dio mi dovrà rispondere. È vero o no? Quante volte abbiamo fatto le preghiere sulla base della fedeltà? Signore, tu sai, ce n'è uno fedele, uno che va in chiesa, uno che dà la decima, uno che è sempre presente, uno che dà, si dà da fare, quindi tu lo devi guarire. Avete mai riflettuto al fatto che quando Gesù guariva qualcuno non gli faceva mai una consulenza? A Dio non interessava, a Gesù non interessava se era un gentile, se era un giudeo, se andava in sinagoga, se leggeva la Torah, se in un modo o in un altro era fedele nell'adempimento della legge. Quando qualcuno andava da Gesù, Gesù rispondeva sempre, sì, io lo voglio. Perché quando Gesù guardava le persone, lui non vedeva giudei, lui non vedeva gentili, lui vedeva persone. Quando Dio guarda verso l'umanità e guarda verso il mondo, lui non vede la Chiesa evangelica, la Chiesa cattolica, lui non vede musulmani, lui non vede mormoni, lui non vede buddisti, lui vede persone. Dio ha tanto amato il mondo. Dio non è interessato alla religione delle persone per poterle benedire. La Bibbia dice addirittura in 2 Corinzi 5:19 che Dio non ha imputato agli uomini i loro falli. Dio ha già riconciliato a sé il mondo per mezzo di Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. E noi abbiamo continuato a predicare, ad insegnare qualcosa che Gesù non ha mai insegnato e mai predicato. Gesù aveva un solo messaggio. Uno solo, il regno di Dio. Guardate in Marco al capitolo 1, al versetto 14. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del regno di Dio. Cosa andava predicando Gesù? Ditelo insieme a me. L'Evangelo del regno di Dio. Gesù predicava cosa? Il Vangelo, la buona notizia del regno di Dio. Ora qualcuno ci ha insegnato qualche mese fa che la parola Evangelion in greco, prima che fosse scritto il Nuovo Testamento, in realtà è una parola quasi sconosciuta nella cultura e nella mentalità greca. Se voi andate a leggere la letteratura, a studiare la letteratura greca, durante gli anni che hanno preceduto Cristo, nei secoli prima di Cristo, la parola Evangelion non risultava molto negli scritti. Era una parola che non veniva tanto usata. Questa parola ha cominciato ad essere usata ed è esplosa nel linguaggio dell'umanità dopo la venuta di Gesù. La parola Evangelion significa buona notizia. E qualcuno ci ha spiegato che questa parola, nel suo significato ancora più profondo, etimologico, significa che è una buona notizia, talmente buona che è difficile da crederci. Oggi se senti la buona notizia di qualcuno che ti vuole regalare qualcosa o che ti vuole fare un favore, la prima cosa che ti passa per la testa è: dov'è la fregatura? È vero o no? Quando viene qualcuno che ti vuole fare firmare un contratto e dice: signore, non deve... veniamo noi per regalarle qualcosa. La prima domanda è: qual è la fregatura? Il Vangelo è una buona notizia, talmente buona che a volte, spesso, è difficile a crederci. È il Vangelo, la buona notizia della grazia di Dio verso l'umanità. La grazia di Dio palesa i cuori e mette in ridicolo i religiosi. La grazia di Dio offende i religiosi, perché in un modo o in un altro li leva dal piedistallo e dà l'attenzione tutta a colui che ha dato la grazia, al nostro Signore Gesù. Ed è straordinario come Gesù andava in giro predicando la buona notizia del regno. Ci pensate che Gesù non ha mai detto a nessuno: pentiti dei tuoi peccati? Non è incredibile? Gesù non andava in giro alle persone dicendo: dovete nascere di nuovo. Mai. Gesù ha parlato della nuova nascita una sola volta, alle 2 di notte, ad un capo religioso, in privato. Oltretutto, la traduzione non è neanche tanto corretta, perché in realtà Gesù non parla di nuova nascita, ma parla di nascere dall'alto. E noi abbiamo stabilito i parametri per la nuova nascita. E oggi ci sentiamo in grado di poter dire: sì, lei è nata di nuovo. Lui è un simpatizzante. Che significa simpatizzante? Simpatizzando va all'inferno. Noi abbiamo voluto stabilire dei parametri, mentre Gesù non ha mai stabilito parametri. L'unica parola che a noi, per noi può sembrare quasi pesante, Gesù diceva: ravvedetevi. E come abbiamo sentito proprio questo pomeriggio, la parola ravvedetevi, dal ravvedimento, dal greco metanoia, significa cambia il modo di pensare. A chi Gesù stava dicendo ravvedetevi? Ad un popolo che era abituato a seguire la legge di Mosè e che credeva con tutto il cuore che potevano essere giustificati mediante l'adempimento della legge. E Gesù dice: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questa parola è pure una bruttissima traduzione, perché in realtà ci dà un concetto di qualcosa che sta per arrivare ma non arriverà mai. Come quando tu telefoni a qualcuno: dove sei? Dieci minuti, ancora sotto la doccia. Cioè ti risponda sotto la doccia col cellulare, no? Dove sei? Sto arrivando. Dove sei? Vicino. Ma vicino dove? Vicino. 10 minuti. In realtà la traduzione, l'espressione reale è: cambiate la vostra mentalità, perché il regno di Dio è arrivato. Amen. E Gesù sta dicendo agli ebrei, ai giudei di quel tempo: cambiate il vostro modo di pensare, perché la giustizia non arriva più e non si riceve più attraverso l'adempimento delle opere della legge, ma la si riceve per fede in colui che dà grazia alla vostra vita. Ravvedetevi, dice qua al versetto 15, il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, ravvedetevi e credete nella buona notizia. Non è una parola mai staccata, ma quando Gesù dice ravvedetevi, cioè cambiate il vostro modo di pensare e cominciate a credere nella buona notizia. Non le possiamo separare queste parole, perché fanno parte di un concetto, di una cultura che Gesù dava nella sua predicazione. Lui predicava la buona notizia del regno di Dio. E Gesù stava dicendo: cambiate il vostro modo di pensare, mettete in discussione le cose che voi pensate che siano ormai assodate. e cominciate a credere nella buona notizia. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato. Quindi cambiate il vostro modo di ragionare, perché da ora in poi non dovete più avere fede in voi stessi, nelle vostre opere, ma dovete avere fede in colui che è venuto a salvarvi. Comprendiamo che il concetto che Gesù sta dando è un concetto straordinario che va a rivoluzionare totalmente la cultura di quel tempo, che era centrata sui sacrifici e sulle opere. Era centrata sui sacrifici e sulle opere. E le persone pensavano di essere giustificate per le proprie opere. E ancora oggi, nelle nostre comunità, noi pensiamo di essere giustificati per le nostre opere. E tu non preghi, che cosa pretendi da Dio? Hai mai sentito questa espressione? E tu non dai la decima, che cosa pretendi da Dio? E che tu non sei sottomesso, che cosa pretendi da Dio? Ma io non pretendo niente, io so solo quello che Dio mi ha detto, che Lui mi ama così come sono. Noi facciamo sempre dipendere la benedizione e la associamo ad un se, la associamo ad un ma, la associamo sempre ad un però. Mentre la Bibbia dice tutto è compiuto. Tu non devi fare assolutamente niente per essere benedetto. Tu devi credere nel fatto che Lui ti ha già benedetto. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Amen. Efesini 1:17. Io prego il Padre della gloria, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione, affinché abbiate la piena conoscenza di Lui. Dice, e illumini i vostri occhi spirituali, il vostro intendimento sia inondato di luce, ci sia un'inondazione di luce, affinché voi sappiate. Noi dobbiamo andare di rivelazione, come diceva Gaetano questa sera. Se noi andiamo avanti di conoscenza in conoscenza, la conoscenza gonfia, c'è il pericolo che esplodi. Lascialo ora, esci ora. Questa è rivelazione o conoscenza? La rivelazione. Noi andiamo avanti per rivelazione, perché è nella rivelazione che tu conosci Gesù, non nella conoscenza, nella rivelazione che tu conosci Gesù, ed è nella rivelazione che ti viene rivelato chi sei tu per Lui. Mi è mai capitato di leggere un versetto della Bibbia per centinaia, migliaia di volte, arrivato a un certo punto c'è qualcosa che accade e quel versetto si illumina davanti ai vostri occhi? Cos'è quella? Quella è una rivelazione, lo conoscevamo, l'abbiamo letto migliaia di volte, ma arriva il punto in cui lo Spirito Santo prende quelle parole e te le mette davanti agli occhi e ti si illumina un mondo, gli occhi del tuo intendimento vengono illuminati e tu cominci a sapere qualcosa che già conoscevi, ma ti viene rivelato nello Spirito. Lo conoscevi, ma ti viene ora rivelato nello Spirito. E vai in quella, sull'onda di quella rivelazione, nel senso delle cose di Dio, come parlavamo ieri sera. Vi ricordate? E Paolo dice, e io prego affinché gli occhi e il vostro intendimento siano illuminati, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, cioè qual è la chiamata, chi siete in Cristo. Secondo, quali sono le ricchezze della gloria, della sua eredità tra i santi. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere al di sopra di principati e potestà. Alleluia! Quando noi andiamo nell'onda della rivelazione, noi diventiamo inarrestabili. Gesù prega affinché il popolo ebraico abbia la rivelazione della buona notizia. uscire fuori da un sistema fatto di leggi e fatto di azioni per poter essere giustificati, mentre Gesù vuole introdurre il popolo in quello che è l'unico modo come l'uomo può essere giustificato, cioè attraverso la fede. Se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Non c'è niente di impossibile a colui che crede in Dio. Alleluia. Vi ricordate il padre del figlio e del fanciullo epilettico? Signore, se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi, aiutaci. E Gesù ha detto, no, non se io posso fare qualcosa, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Gesù predicava il Vangelo del Regno, e Gesù ha predicato il Vangelo, ha cominciato a predicare il Vangelo subito dopo che Giovanni è stato messo in prigione. Giovanni ha iniziato a predicare, se noi leggiamo in Matteo al capitolo 3. Fratelli, noi entriamo nel regno nel momento in cui crediamo, ma per ottenere i benefici di questo regno, noi abbiamo bisogno del rinnovamento della mente. Abbiamo bisogno non soltanto di una sostituzione di pensieri, abbiamo bisogno di una nuova cultura. Noi abbiamo bisogno di abbracciare la cultura del regno di Dio, perché possiamo vivere nel regno e non goderne i benefici, vivere e far parte del regno e non godere dei diritti che quel regno ti ha dato già gratuitamente. Amen? Tu godi dei benefici dello Stato italiano non perché sei un buon italiano, ma perché sei nato in Italia. Poi faremo l'elenco di quali benefici. È un concetto comunque. Benediciamo la nostra nazione, per favore. Benediciamo l'Italia, ne abbiamo troppo bisogno. Se tu sei nato in una nazione, tu benefici dei diritti che hai in quella nazione non perché sei un buon cittadino, ma perché sei nato in quella nazione. E io voglio dirti che tu benefici dei diritti del regno non perché sei un buon cristiano, ma perché sei figlio. Quanti hanno figli? Quanti di voi sanno che i nostri figli non sempre meritano il meglio? Ma noi glielo diamo perché? Perché sono straordinari sempre? Perché sono sempre bravissimi? Perché non sbagliano mai? Assolutamente no. Noi li amiamo e li benediciamo semplicemente perché sono i nostri figli. Ora, perché ci sentiamo sempre più buoni di Dio noi? Eppure Gesù ha detto, se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo saprà dare cose buone a coloro che gliele chiedono. Amen. Giovanni Battista inizia a predicare in Matteo 3. Guardate qua, in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse, una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, il suo cibo erano locuste e miele selvatico, tipo un po' strano. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea, tutta la regione di centro Giordano accorrevano a lui perché avevano letto su Facebook che stava battezzando nel Giordano. Ed erano battezzati da lui nel Giordano con tutte le fotografie, tutti i selfie. Immaginate in questo momento Giovanni Battista. Ed erano battezzati da lui nel Giordano confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi vi ha mostrato fuggire dall'ira a venire? Voglio farvi notare che da Giovanni Battista andavano a battezzarsi confessando i loro peccati. Non è mai successo con Gesù. E spiegheremo il perché. Razza di vipere, che vi ha mostrato fuggire dall'ira a venire. Con chi stava parlando Giovanni Battista? Con i farisei. Questo è importante. Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da questa pietra. Vi prego di fare attenzione ai prossimi tre versi, perché nei prossimi tre versi Giovanni Battista introduce il Cristo. E lui sta introducendo Gesù con queste parole che ora leggeremo, versetti 10, 11 e 12. Questo è il modo in cui Giovanni Battista presenta Gesù alle moltitudini. Versetto 10. La scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io mi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, non sono degno neanche di portare i suoi sandali, egli mi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E qua tutti i pentecostali dicono Amen. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. È una buona notizia questa cosa. Per tre volte Giovanni Battista associa Gesù al fuoco. Per tre volte. E voglio farvi notare che quando Giovanni Battista stava parlando del battesimo nello Spirito Santo, non pensava minimamente alla Pentecoste, al parlare in lingue e shatala massanda. Giovanni Battista, lo spiegheremo questo, quando presentò Gesù, lo presentò in maniera incredibile. Cosa voglio dire con questo? Faccio un passo in avanti e poi torno indietro. Vi ricordate Giovanni Battista? In Giovanni al capitolo 1 dice la Bibbia che lui vide Gesù venire ai battesimi e disse, puntò il dito e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi lui dice: io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare mi ha detto: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito Santo e posarsi in forma di colomba e fermarsi su di lui, egli è colui che battezza con lo Spirito Santo. E io ho visto e ho attestato che costui è il Figlio di Dio. Il verso successivo è scritto che il giorno seguente Giovanni Battista vide arrivare Gesù, puntò il dito e disse: ecco l'agnello di Dio. Ora io vi chiedo, com'è possibile che dopo semplicemente qualche mese Giovanni dubita di Gesù? E dubita in una maniera assurda. Leggiamo insieme Matteo capitolo 11. Matteo 11 dice così: dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là a insegnare e a predicare nelle loro città. Attenzione al versetto 2. Ora Giovanni, avendo in prigione, che era stato imprigionato, sappiamo la storia, avendo in prigione sentito parlare delle opere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Immaginate la scena, per favore. Giovanni Battista, ora noi leggeremo, è stato il più grande profeta dell'antico patto, il più grande. Gesù l'ha detto: fra i nati di donna nessuno è maggiore di Giovanni Battista. Maggiore di Mosè, maggiore di Isaia, maggiore di Elia, maggiore di Giosuè, maggiore di Davide, maggiore di chiunque. Gesù lo posiziona al di sopra di tutti. Fra i nati di donna nessuno è maggiore di lui, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Potete dire amen se volete? Perché Gesù sta dicendo che tu sei più grande di qualunque altra persona esistita nell'antico patto. Puoi dire alleluia anche se volete. Il minimo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista, il quale è il più grande che sia mai esistito nell'antico patto. Gesù sta posizionando te come nuova creatura in Cristo, nuova creazione, al di sopra di chiunque sia vissuto nell'antico patto. E Gesù loda Giovanni Battista davanti a tutti pubblicamente. Ma la cosa che ci deve fare riflettere è perché la Bibbia dice che Giovanni Battista in prigione, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, inizia a dubitare. Versetto 4. Gesù rispondendo disse loro: andate a riferire a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo, la buona notizia è annunziata ai poveri, beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Com'è possibile che Giovanni Battista, il più grande profeta dell'antico patto, perché non è soltanto colui che profetizza del Cristo, è colui che introduce fisicamente il Cristo nell'umanità. Lui che ha additato Gesù dichiarando: ecco l'agnello di Dio, dice la Bibbia, sentendo parlare delle opere del Cristo, dubita, manda i suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Ah, se fosse successo a tempi nostri. Ah, chi sto profeta è? Ah, bello profeta. Profetizza e si rimangia tutto. Ma è profeta o non è profeta? È da Dio o non è da Dio? Ah, profetizza nella carne, ha mangiato troppo mozzarella. Tutto l'agnello. Giovanni Battista dubita di Gesù avendo sentito parlare delle sue opere. Perché? Perché? Ritorniamo a Matteo 3. Giovanni Battista presenta a Gesù: la scure è già posta alla radice degli alberi e ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato via e bruciato con il fuoco. Io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me è più grande di me, non sono degno neanche di portargli i sandali, ed egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E lui ha in mano già il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aria e dividerà il grano dalla pula, e la pula sarà bruciata con fuoco inestinguibile. Sapete cosa si aspettava Giovanni Battista? Un messia che sarebbe venuto per farla, per decapitare tutti quanti definitivamente. Tutti si aspettavano il liberatore del popolo di Israele dalla schiavitù romana, ma in realtà per Giovanni Battista neanche Israele si sarebbe salvato. Giovanni Battista cominciò ad annunziare che Gesù doveva venire per fare piazza pulita, e quando lui in prigione sente parlare delle opere del Cristo dice: questo non combacia con la mia teologia, non è allineato alla nostra dottrina. No, non appartiene questa alla nostra dottrina, non è una sana dottrina poter evangelizzare e dare la buona notizia ai poveri. Sapete che nella cultura ebraica i poveri erano quelli che erano stati dannati da Dio? Nella cultura ebraica chi era povero era colui che era stato giudicato da Dio e quindi non era neanche degno di essere considerato. E quando Gesù dice nel Vangelo la buona notizia viene annunziata ai poveri, Gesù non sta mettendo le parole così una dietro l'altra, lui sta parlando alla cultura ebraica e sta andando a distruggere quello che è il concetto religioso che loro avevano di Dio. E Giovanni Battista, che viene a sentire, viene a conoscenza delle opere del Cristo, lui si aspetta che siano opere per la distruzione delle persone, mentre Gesù dice: io non sono venuto per distruggere le anime, io sono venuto per salvare le anime. E Gesù, quando risponde ai discepoli di Giovanni Battista, sta dicendo qua al versetto secondo, dice: beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Nel testo greco, e parafrasando queste parole, sta dicendo esattamente questo: mi dispiace se questo non è quello che tu ti aspettavi. mi dispiace che quello che tu stai udendo di me non è quello che in realtà tu ti aspettavi. E la cosa più scioccante, sapete qual è? È che Giovanni Battista e Gesù avevano la stessa identica predicazione. Guardate in Matteo al capitolo 3, versetto 2: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Matteo capitolo 4, versetto 12: Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea. Versetto 17: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Le stesse parole, ma con un'attitudine diversa. Noi possiamo predicare lo stesso Vangelo, ma il Vangelo in alcuni casi può produrre morte e distruzione, perché la lettera uccide, ma è lo spirito che vivifica. Sempre di più stiamo ascoltando di persone che sono entrate a far parte di chiese evangeliche e sono entrate in un sistema di oppressione, di manipolazione da parte delle autorità, e persone sono andate a finire all'ospedale psichiatrico perché hanno cominciato a credere che Dio non poteva più benedirli e che la maledizione era nella loro vita. Questo succede nella Chiesa Cattolica, questo succede nella Chiesa Evangelica. Dio non ha niente a che fare con le nostre etichette. C'è un solo Vangelo e c'è un solo Regno. Dio non è l'Iddio degli evangelici. Dio non è l'Iddio dei cattolici. Dio è l'Iddio dei vivi e dei morti. Lo stesso messaggio veniva usato per giudicare, lo stesso messaggio veniva usato per innalzare. La scura è già posta alla radice degli alberi, e ogni albero che non dà buon frutto verrà tagliato via e gettato nel fuoco. Gesù invece cosa ha insegnato? C'era un uomo che aveva un giardino, aveva un fico che non aveva prodotto frutto, e allora lui venne e disse al suo giardiniere: toglilo via. E il giardiniere arrivò e gli disse: tienilo ancora un anno, lo scalzeremo, gli metteremo un po' di letame e vedremo se farà frutto oppure no. Dio è il Dio della seconda opportunità. Dio è il Dio della terza opportunità. Lì dove il diavolo è venuto per rubare, uccidere e distruggere, Gesù è venuto per dare vita, e vita in abbondanza. Lo Spirito del Signore su di me, disse Gesù. Per questo è venuto, per annunciare la buona notizia ai poveri. Beati i poveri, Gesù diceva e predicava, perché di loro è il regno di Dio. Noi non siamo poveri di soldi, non siamo poveri di conoscenza, noi siamo stati impoveriti perché abbiamo perso il regno di Dio. E quando Gesù viene a restaurare il regno di Dio, il più povero sarà il più ricco. Alleluia. Lo Spirito del Signore su di me. Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare, per dare la buona notizia ai poveri, e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, quelli che magari noi abbiamo giudicato perché ci hanno dato una risposta sbagliata, una risposta malvagia. Gesù invece riesce a guardare il motivo di quella parola che esce e vede, no, non ascolta la parola, vede la ferita dalla quale procede la parola. Io sono stato mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno del giubileo, l'anno in cui le persone ritornano di nuovo in possesso di tutto quello che hanno perso e che gli è stato rubato. Alleluia. Dove tu non sei giudicato perché hai perso qualcosa, perché hai avuto una disgrazia. No, al contrario, Dio dice: proprio perché tu hai avuto una disgrazia, io vengo a sostenerti e a rialzarti. Il giorno del giubileo, l'anno del giubileo del Signore, cioè dopo ogni 50 anni c'era questo anno incredibile dove tutti coloro che avevano fatto debiti, tutti coloro che avevano perso le eredità, tutti coloro che avevano perso campi, case, tutti coloro che avevano perso i figli che erano stati costretti a darli come schiavi e servi ad altri padroni, tutti ritornavano a casa e ritornavano in possesso di quello che Dio gli aveva dato. Questo è il regno di Dio. un regno che non discrimina nessuno, ma che dà l'opportunità a chiunque di ritornare a regnare e di ritornare nella posizione che Dio ha stabilito per ognuno di noi. Alleluia. Abbiamo chiuso il Vangelo del Regno dentro le comunità, abbiamo confuso il cristianesimo come il regno di Dio e abbiamo pensato la nostra religione è la migliore. Qual è la differenza tra il cristianesimo e l'Islam? E noi siamo là a discutere e a spiegare qual è la differenza tra i cattolici e gli evangelici, e noi siamo lì a perdere tempo, e a Dio non gliene frega assolutamente niente delle nostre differenze. Lui è venuto per salvare l'umanità. Lui non ti spiega qual è la differenza, lui fa la differenza nella tua vita. Alleluia. Potete dire alle persone se per favore possono fare silenzio? Ragazzi, comprendete di cosa stiamo parlando? Noi non siamo stati creati per altro. Se non vai là non sei benedetto, se non fai questo non sei benedetto, se non fai quest'altro non sei benedetto, se non fai in questo modo non sei benedetto. Un noto esponente del movimento evangelico mondiale l'altro giorno ha detto: Dio mi ha parlato e mi ha detto che lui riverserà tanta benedizione economica sulla sua chiesa, ma solo coloro che daranno la decima se ne approprieranno. Ma dico, ma da quale razza di buco sei uscito? Che spirito è? Un Dio che discrimina le persone? Se Dio avesse aspettato la nostra perfezione, le nostre condizioni per benedirci, chi di noi sarebbe qua? Chi di noi sarebbe qua? Riusciamo a complicare il messaggio più semplice della storia dell'umanità. Il messaggio del Vangelo è semplice. E noi abbiamo l'unzione per complicarci la vita. Più le cose sono semplici, non più noi le dobbiamo. 5 punti per essere guarito. 10 passi per ricevere la benedizione comune. 7 chiavi per poter avere la prosperità. 3 chiavi, 3 condizioni, 3 ingredienti, 3 passi, 3 punti, non ne usciremo mai. È un labirinto senza fine. Una volta mi avevano insegnato che dovevi solo credere in Gesù per essere salvato. Non so se è ancora valido. È ancora valido? È a scadenza, come se basta. No, perché noi diciamo alle persone: vieni a Gesù, è tutto gratis, vieni, lui perdona i tuoi peccati, lui ti guarisce, vieni da noi, però vieni da noi, perché se non vieni da noi non prego più per te. Ma no, vieni, vieni, guarda, Dio farà cose incredibili, Dio buono, Dio grande, Dio straordinario. Poi arrivano dentro e devi dare la decima per prosperare. E devi frequentare tutti i culti per essere benedetto e devi essere sottomesso all'autorità, se non vuoi che qualche demone che già è uscito rientri. Le persone ti guardano e ti dicono: non era tutto gratis? In alcune comunità tu entri e se non hai dei demoni li chiamano loro. Perché se non sei liberato e non hai qualche manifestazione, non nasci di nuovo. Loro non ti diranno mai che sei nato di nuovo se non schiumi per terra e non ti giri almeno per 3 volte in mezzo alle sedie. Non puoi nascere di nuovo, perché qualche demone se ne deve andare. E se non escono, faranno in modo che arrivino. Le chiamano loro loro solo per il piacere poi di vederli uscire. Il Vangelo è semplice, è semplice. Un paralitico arrivava da Gesù, calato dai quattro amici dal buco di un tetto. Era lì perché aveva bisogno di cosa? Un paralitico di cosa ha bisogno? Di guarigione. La prima cosa che Gesù dice, la Bibbia dice, vide la loro fede e disse al paralitico, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma dammi almeno il tempo di pentirmi. No. 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 Perché tu non sei perdonato se ti penti dei tuoi peccati. Questa è la buona notizia del regno di Dio. Tu non sei perdonato se chiedi perdono dei tuoi peccati. Tu sei stato perdonato alla croce di tutti i tuoi peccati. Passati, presenti e futuri. Tutti. Allora vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo? Mamma mia, sempre queste discussioni, non si può più. Quando noi diciamo, espressione del tipo, il Signore ha guarito Gino, in realtà stiamo dicendo una cosa che dottrinalmente e teologicamente è scorretta, perché la Bibbia dice che noi siamo stati già guariti 2000 anni fa sulla croce del Calvario. La Bibbia dice che mentre eravamo ancora peccatori, qualcuno stava morendo al posto nostro e stava lavando e perdonando tutti i nostri peccati. Tu ti rendi conto che Gesù ha perdonato i tuoi peccati prima che tu nascessi? Non è straordinario? Se tu chiedi perdono, tu sarai salvato. Sai che non è scritto da nessuna parte nella Bibbia? L'abbiamo inventato noi. Tu vieni salvato se chiedi perdono ai tuoi peccati. Non è scritto. Allora cosa devo fare per essere salvato? Non è incredibile? Abbiamo inventato una religione, abbiamo inventato un modo di fare. Pentiti dei tuoi peccati e Dio ti perdonerà. No, forse non ci siamo capiti. Sono stati già perdonati, è tutto pagato. Lui non ha bisogno di te per amarti. Lui non ha bisogno di essere convinto da te per benedirti. E della consapevolezza di quello che è stato già compiuto che ci mette in una condizione di giustizia e ci permette di vivere in una maniera franca e di santificarci e di appartarci sempre di più per l'Evangelo. Noi non ci santifichiamo per paura di non essere benedetti, noi ci santifichiamo per amore. Noi non ci santifichiamo per paura dell'inferno, noi ci santifichiamo perché sappiamo già di essere nei luoghi celesti con Cristo. Tu non puoi fare niente per cambiare la tua posizione, perché la Bibbia dice che tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Chi è in Cristo? Egli è. È. Non sarà. Chi è in Cristo egli? Dillo insieme a me, io sono, perché l'io sono vive dentro di me. L'io sono è quello che stabilisce un continuo presente dentro la tua vita. Siamo stati insegnati che quando sbagliamo dobbiamo invocare il sangue di Gesù. È vero o no? Sapete che non è scritto da nessuna parte nella Bibbia? Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo invocare il sangue di Gesù nella nostra vita. Zero. Zero referenze. Lavami con il tuo sangue, proteggimi con il suo sangue, mettimi sotto il tuo sangue, metto tutti i miei figli, tutta la mia casa sotto il sangue di Gesù. Queste espressioni classiche della Chiesa evangelica pentecostale. Sono tradizioni che non sono scritte da nessuna parte. Se tu chiedi a Dio di lavarti del suo sangue, tu pensi che lui ti prenda, ti dice? Nel sangue, come la bustina di tè, poi ti rimette al suo posto. Vedete quello che lo Spirito Santo vuole fare? È aumentare in noi, definire, stabilire nella nostra vita l'assoluta consapevolezza di chi noi siamo in Lui. E questa è l'opera più incredibile che lo Spirito Santo fa nella nostra vita, nel rinnovamento della mente. Tu sei! Tu non devi diventare, tu sei! Se tu hai creduto, tu sei! È quello che ti mantiene in questa identità. E se tu lo credi oppure no, beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché le carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Ora tu hai detto a me chi sono io, ora permetti a me di dire a te chi sei tu. Tu sei Pietro e su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Tu sei, non devi diventare. Eppure è un uomo che viaggiava armato, camminava armato, e Gesù sapeva che l'avrebbe rinnegato da lì a qualche giorno. E gli ha detto: io ti do e ti consegno le chiavi del regno dei cieli. A Pietro? Signore Gesù, hai pregato prima? Magari qualche digiuno in più? Ti dicono già che sei un mangione, un beone? Già qualche digiuno sarebbe buono, dai, di tanto in tanto, così magari ha un po' più di discernimento. Magari a Giovanni, lui sarà l'apostolo dell'amore. Ma proprio a Pietro. Ed è questo il concetto. Noi continuiamo a fare i conti con i nostri meriti, con l'aspetto meritocratico, lui se lo merita. Quello. Una volta ho sentito un insegnamento incredibile di tutte le volte che Gesù ha fatto la lista dei 12 discepoli, e questo insegnamento faceva vedere quante volte Gesù aveva messo il nome di Pietro, una volta al primo posto, una volta al secondo, una volta al terzo, poi di nuovo al primo, poi di nuovo al secondo, poi di nuovo al primo. E lui diceva, vedete, Pietro davanti agli occhi di Gesù prima aveva importanza, poi scalava, perdeva punti, poi di tanto in tanto risaliva la classifica. E allora io dicevo, non ci credo, preferisco il Corano in questo momento. Preferisco ascoltare qualcuno che prega il rosario, che mi parla di Buddha. Non posso sentire parlare di Gesù in questa maniera. C'è Gesù che guarda negli occhi Pietro e gli dice: mi ami tu più di costoro, Simone figlio di Giona? E quando Pietro gli ha detto: certo Signore, tu lo sai che io ti amo, il Signore avrebbe dovuto rispondere: puh, cosa fiducia. No, Gesù ti ha detto, in pratica, per me non è cambiato niente. Pasci mia niente. Comprendiamo che la nostra cultura, noi abbiamo bisogno di cambiare la nostra cultura, la nostra mentalità. Chi sei? Tu determini la tua identità sulla base di quanto preghi, sulla base di quanto leggi, sulla base di quanto servi, sulla base di quanto evangelizzi, sulla base di quanto ministri per gli altri, sulla base di quanto puoi servire in comunità, eccetera, eccetera, sulla base di quanto dai, sulla base di quanto hai, sulla base di quello che fai o di quello che non fai. Dio guarda te. E Lui ti dice: tu sei. Signore, ma io ancora non faccio questo, fa. Tu sei. Signore, ma ancora ho dei problemi, ancora c'ho questo vizio, cosa? Io vedo oltre. Lui guarda verso di te e lui vede oltre. Lui vede oltre i tuoi errori, lui vede oltre i tuoi sbagli, lui vede oltre le tue paure, lui vede oltre l'odio che provi in questo momento per qualcuno, lui vede oltre il rancore, lui vede oltre le ansie, lui vede oltre i peccati, lui vede oltre le cadute, lui vede oltre le cose belle e meravigliose che tu puoi fare per lui. Niente di tutto questo può fargli cambiare idea, perché lui ti ha scelto prima della fondazione del mondo e lui si è sbagliato su di te. Lui non si è sbagliato su di te. Lui ha dichiarato, lui ha fatto un decreto sopra la tua vita e nessuno gli potrà fare cambiare idea. Dio è l'Iddio della seconda opportunità, Dio è l'Iddio della terza opportunità. Lui è venuto a stabilire di nuovo, ne parleremo nelle prossime serate, il regno di Dio dentro di noi, a farci vivere come dei re. La domanda che noi facciamo quando incontriamo le persone tra pastori, no? Quanti membri hai nella tua chiesa? Questa domanda. Mauro è andato in escandescenza una volta. Quanti membri? Quanti membri? La chiesa non ha membri. Il corpo ha membra. Posso dirla? Posso dirla? Parlo di noi ministri, ok? Parlo di noi. Oggi Mauro faceva un po' di satira evangelica su questo argomento, ma è vero, perché noi la cosa che ci interessa è mi perdonate se lo dico a chi ce l'ha più grossa. L'ho detto, siamo adulti, spero che nessuno si scandalizzi. Ne abbiamo fatto una questione di virilità. Io ho la chiesa più grossa della tua. Io ho più membri. Cioè non ci rendiamo conto. Sembriamo come dei bambini che ci abbassiamo i pantaloni davanti allo specchio. Siamo così. Mi perdonate? No? Se no, dovete perdonarmi. No, è come se fossimo la città. No. Cioè noi valutiamo l'unzione dello Spirito Santo sulla base di quanti membri ha uno. Quello ha più unzione. Siamo così. E noi facciamo la gara tra di noi. Facciamo i confronti e quindi ci sono le discriminazioni. Ma Gesù è venuto a parlare del regno. Gesù è venuto a portare il regno che Adamo aveva perso. E vi lascio con questa, con questo input che servirà per le prossime serate. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza. Quando Adamo ha peccato, ha perso l'autorità. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. Adamo ha perso la terra, ha perso l'autorità che aveva sulla terra. E quando Satana tentò Gesù, l'ultimo Adamo, scritto in Luca 4, dice che lo portò su un alto monte e gli fece vedere tutti i regni, i domini e la gloria di questo mondo e disse: se tu ti prostri davanti a me, io ti darò tutta la gloria e tutta l'autorità di questi regni, perché essa mi è stata data e io la do a chi voglio. Qualcuno gliel'ha data a Satana. Adamo, peccando, cadendo e disubbidendo a Dio, ha rilasciato l'autorità che aveva come signore della terra, come re della terra, l'ha rilasciato nelle mani di Satana. gli ha lasciato l'autorità e quindi il dominio su tutta la terra. L'ultimo Adamo, Gesù, non il secondo, l'ultimo Adamo, dice la Bibbia, è venuto e ha ripristinato l'autorità dell'uomo sulla terra. Ma perché una cosa? Voglio farvi riflettere su una cosa. La Bibbia dice che Gesù ha ereditato il nome al di sopra di ogni altro nome. Lo ha ereditato. La Bibbia dice che Dio gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome. Vedete, quando noi dichiariamo che Gesù è il Signore, noi non stiamo dichiarando che Gesù è Dio. Non fraintendete, Gesù è Dio, naturalmente. Ma quando noi stiamo dichiarando che Gesù è il Signore, noi stiamo dichiarando che Gesù ha ripreso l'autorità che Dio aveva dato ad Adamo e oggi lui è ritornato a regnare sulla terra come uomo. Ecco perché lui è il re dei re, è il Signore dei signori, perché prima di Gesù Adamo era il Signore della terra. E quando lui ha peccato, lui ha dato l'autorità a Satana, che è diventato l'Iddio di questo mondo e il principe, non il re, il principe. Ci sono dei motivi specifici per il quale Satana non viene chiamato re, ma viene chiamato principe. Ma Gesù riprende l'autorità dalle mani di Satana, e quando Satana gli propone questo scambio, dice: prostati, io ti darò l'autorità. E Gesù ha detto: no, non voglio da te qualcosa che mi verrò a prendere fra 3 anni. Me la vengo a prendere, me la vengo a prendere di nuovo con tutti i diritti, e attraverso la mia obbedienza la giustizia sarà sparsa su tutti gli uomini. E attraverso la mia obbedienza, attraverso il mio atto sacrificale, tutti coloro che vengono definiti poveri ritorneranno ad essere dei re. Primo Samuele 2:8. Egli ha preso il misero dalla polvere e lo ha posto a sedere con i principi. E gli hanno fatto ereditare un trono di gloria. Alleluia. Parleremo nelle prossime serate di questo, nei prossimi giorni, mattina e pomeriggio, avremo tanto, tanto, tanto da sviscerare. Ma la preghiera che voglio fare insieme a voi, se ci alziamo tutti in piedi per favore. Dai la mano alla persona accanto a te per favore, chiediamo allo Spirito Santo in questo momento di cambiare la nostra mentalità, ok? Di cambiare la nostra mentalità. Chiediamo a Dio di rinnovare la nostra mente. Tu devi smetterla di sentirti semplicemente un membro di una comunità e devi cominciare a pensare da re, perché questo è quello che sei realmente. Una regina, a pensare come una regina, ad agire come una regina, a programmare come una regina, a muoverti come una regina, a testa alta, non più a testa bassa, perché Dio è colui che ti rialza il capo. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito. Chiediamolo allo Spirito Santo stasera, rinnova la mia mente. Chiedimelo, chiediamolo, dai insieme. Abbiamo un assoluto ed estremo bisogno di rinnovare la nostra mente, di avere la cultura del regno, la cultura è qualcosa che cambia totalmente il nostro modo di agire e di pensare. Alleluia. Rinuncia alla religione ed entra nel regno, vivi nel regno, abbraccia la cultura del regno, non perdere il tuo tempo parlando di cose religiose. Gesù non perdeva tempo parlando con i farisei, era troppo impegnato a predicare il Vangelo del regno, alleluia, a volte entriamo in diatribe, in discussioni teologiche, dottrinali, che portano a scannarci gli uni gli altri a colpi di versetti. Ci lanciamo i versetti come delle frecce, li usiamo come proiettili per le nostre pistole. Predica il Vangelo del Regno, predica la buona notizia, è così bella. Il mondo ha il diritto di ascoltare il messaggio del Vangelo, il mondo merita di meglio. La Chiesa è troppo impegnata ad essere inefficace, troppo impegnata a fare così tante cose ed essere così poco efficace. Ma lascia che lo Spirito Santo possa operare nella tua vita, lasciamo che lo Spirito Santo cambi il nostro modo di pensare. Gesù ha dovuto rispondere a Giovanni Battista dicendogli: forse quello che stai udendo non è quello che ti aspettavi da me. Forse hai detto delle cose sul mio conto che magari non erano pienamente in linea con il mio mandato. Giovanni, io spero realmente che tu non ti scandalizzi di me. Giovanni Battista si aspettava un profeta che tagliava teste a chiunque, e invece ha trovato colui che ha dato la sua vita per il popolo. Alleluia. Colui che ha donato la sua vita per poi riprendersela. Colui che amava stare con i peccatori. E i peccatori semplicemente stando con lui, parlando con lui, guardandolo negli occhi, venivano compunti dentro il loro cuore. E Gesù accoglieva. E Gesù riceveva. Oh, venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati, ed io vi darò riposo. Ed imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore, e voi ritroverete e troverete pace all'anima vostra. Perché il mio peso è dolce, il mio carico è leggero, dice Gesù. Oh, colui che viene a me io non lo caccerò via. Crede in me passerà dalla morte alla vita senza passare dal giudizio, detto Gesù. È straordinario. Il messaggio del Regno, il Vangelo del Regno, è il messaggio più incredibile che si possa mai ascoltare. Smettila di predicare dottrina, predica il Vangelo del Regno. Smettiamola di intestardirci su punti dottrinali che hanno fatto semplicemente guerre, divisioni, spaccature, che hanno causato guerre sante, fratricide. Predichiamo il Vangelo del Regno. Agiamo come Gesù. A lui non interessava chi erano le persone, a quale religione appartenevano, dove andavano, chi frequentavano. Gesù era sempre lì pronto. Il suo amore incondizionato non chiedeva nulla in cambio. Ma tutti coloro che entravano in contatto con il suo amore cambiavano, cambiavano definitivamente. L'amore di Dio non ti chiede nulla in cambio, ma l'amore di Dio alla fine ti cambia, ti trasforma. Non è la paura del giudizio, è la consapevolezza del suo amore che ti cambia. Non è la paura del giudizio, è la consapevolezza della sua grazia, del suo amore incondizionato che stravolge e conquista. È la bontà di Dio che ci spinge al ravvedimento. Ora lascia che lasciati sconvolgere dalla buona notizia, lasciati sconvolgere dal Vangelo del Regno, lasciati mettere sotto sopra, rivoltare come un calzino nel nome di Gesù. Non importa quanti anni di fede hai, dopo 27 anni mi sto rimettendo in discussione. Dopo 27 anni capisco che non ho capito. Comprendo di non aver compreso. Codo blessa scelta che sia la corosso. Possiamo pregare nello spirito, pregare l'altro mondo. Codo blessa scelta che era la corosso. Thank you. stesso non parla gli uomini ma a Dio. In spirito proferisce misteri. Corre blasi al sole che non riesce. Solo non lo posso ancora la mia torre scegli che non lo posso. Corre blasi dai non corre la lasciata. Ci sono persone che hanno bisogno di miracoli questa sera. Non di essere giudicati, hanno bisogno di aiuto. Hanno bisogno di essere rialzati. I discepoli volevano invocare il fuoco sopra i samaritani. Vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo, li consumiamo tutti, Signore, perché si sono permessi a non accoglierti. E Gesù ha detto, voi non sapete di che spirito siete. Il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. E subito dopo l'incontro con la samaritana, una città intera è venuta a Gesù e ha creduto nel Salvatore del mondo. Lo stesso popolo che volevano distruggere i discepoli è lo stesso popolo che Gesù ha salvato. Alleluia. La religione discrimina le persone, le distingue tra buoni e cattivi, tra santi e perduti, tra salvati e dannati. L'amore di Dio guarda le persone e dà incondizionatamente. Se fai del bene soltanto a coloro che sono d'accordo con te, non stiamo ad impiedire il Vangelo. Se non basta scegliere che la massa, abbiamo un disperato bisogno, Spirito Santo, che tu cambi la nostra cultura, che tu cambi i nostri pensieri, che tu cambi il nostro modo di pensare e di ragionare. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Come mai si sceglie che la cosa? Se ne resti vai che ti mosso. Lasciati sconvolgere dalla grazia di Gesù. Lasciati coinvolgere dal Vangelo del Regno, la buona notizia del Regno. Lasciate ancora la passione, ancora la lasciate cadere. Insieme a chi ha vedato sotto la voce, se ne resta bene. Senza parametri umani. Allarga il luogo della tua dimora. Scegli che è una sola cosa. Lascia che il Vangelo faccia spazio dentro di te. Lascia che il Vangelo faccia spazio dentro il tuo cuore. Accogli la grandezza di questo messaggio, la profondità di questa buona notizia che non ha confini. Ed è per questo che noi ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre. Ti chiediamo di continuare a parlare alle nostre vite anche questa notte, mentre dormiamo, Padre. Insegnaci a regnare. Insegnaci a regnare. Dacci poi il rema. Insegnaci, Signore. Abbiamo bisogno di questo. Per poter dare ad altri e benedire tutti coloro ai quali tu ci manderai. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. 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 Domani sera.